Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ed eccoci, alzate la radio, buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti in questo spazio di approfondimento, grazie a chi sta curando la parte tecnica, Roberto Colangeli, Eva Rorman ed Elena Colson. Vi ricordo il numero verde 800-208-802 e poi gli sms che vi possono essere utili anche in questa trasmissione, 335 12 43 317. E adesso parliamo di influenza AH1N1 che sta praticamente terrorizzando mezzo mondo. Aprite i quotidiani e leggete: una ragazza è morta per influenza, ma poi scoprite che questa ragazza era affetta da una rara sindrome di una malattia e curava praticamente questa malattia quando è stata sopraggiunta dall'influenza AH1N1. E poi leggete di una ragazza di 18 anni che è morta praticamente all'ospedale Bambino Gesù e di un tecnico radiologo di 58 anni morto sempre a Roma, e scoprite che il 58enne aveva una polmonite bilaterale ed era affetto da obesità, e poi che la ragazza era praticamente affetta dalla fibrosi cistica e era in cura sin dalla nascita. Come fare a capire quali sono le notizie giuste e quelle sbagliate in questo bailam di informazioni? Soprattutto bisogna capire che l'influenza H1N1, come dicono molti esperti, uccide molto meno dell'influenza stagionale. Per capire e per orientarci do il benvenuto al dottor Fabrizio Pregliasco, virologo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Milano. Salve dottor Pregliasco.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E grazie anche al dottor Pasquale Di Pietro, presidente della Società Italiana di Pediatria. Buon pomeriggio anche a lei, dottor
buongiorno
Di Pietro.
Buongiorno e grazie.
Anche perché lei è stato vittima di un malinteso giornalistico, no? Dobbiamo
assolutamente
dire.
Assolutamente sì, ma la cosa è stata chiarita e forse anche servita, perché c'è stata una velocizzazione da parte di tutti, una mobilitazione, medici, regioni e anche lo stesso Ministero ha dato il massimo di disponibilità.
Adesso io vi faccio sentire uno spot andato in onda, pensate, nel 1976 nelle reti televisive americane, quando il governo degli Stati Uniti ha deciso una campagna di vaccinazione contro l'influenza A, quindi è un virus già noto, una campagna che però fece molti danni e si rivelò controproducente. Sentirete un soggetto, un uomo, che dice: non ho bisogno di un altro vaccino per l'influenza, ne ho fatto uno l'anno scorso, e la voce guida, sempre in modo terroristico, che dice: un'epidemia di influenza suina potrebbe essere in arrivo. E poi altri soggetti che sentirete in inglese, e naturalmente sempre la voce guida con una costruzione che è praticamente, non dico terroristica, ma quasi. Ascoltiamo e poi commentiamo, perché anche in questo caso la stampa e l'informazione gioca molto a livello psicologico.
Shot. I had a flu shot last year.
A swine flu epidemic may be coming.
Swine flu shot? Well, I don't know. I've been thinking about it.
It could make you very sick.
Swine flu? Man, I'm too fast for that to catch me.
You'll want to be protected.
I'm the healthiest 55-year-old you ever seen. Hey, I play golf every weekend.
Get a shot of protection. The swine flu shot.
Ecco, nel 1976 negli Stati Uniti andò in onda terroristicamente, direi, questo spot per l'influenza, che naturalmente coinvolse tantissime persone. 500 americani che avevano fatto il vaccino rilevarono una rara condizione neurodegenerativa chiamata sindrome di Guillain-Barré, che molti esperti ritennero legata proprio all'assunzione del medicinale. E qui torniamo anche alla psicosi, che sta praticamente cogliendo un pochino anche i mezzi di informazione, dottor Pregliasco, perché credo che sia anche interessante capire quanto gioca la paura in questo
assolutamente,
caso, no?
Assolutamente, è importante dire che in realtà quella volta furono più che altro richieste di risarcimento, ma il problema della sindrome di Guillain-Barré nel passato non è stata dimostrata, ma oggi con i nuovi vaccini è ancor più invece validata una non correlazione tra la vaccinazione e questa patologia, anzi è rarissima in ogni caso, ma è più probabile che la si abbia magari come conseguenza della stessa malattia. Ma questo perché è importante non rilanciare aspetti che nemmeno nel passato erano realistici, perché questo è un po' il problema generalizzato sui vaccini. I farmaci siamo disposti a seguire dei rischi perché abbiamo l'immediatezza del problema. Sul vaccino invece dobbiamo fare una scommessa e rivediamo in evidenza eccessiva spesso, come in questo caso rispetto agli adiuvanti o al vaccino stesso in generale, gli eventi avversi che invece sono minimali e oggi ancora meno rispetto al passato. Però il problema di comunicazione è quello più grosso, perché questo virus è nuovo, è un virus che ci pone di fronte a una serie di interrogativi e alla difficoltà di comunicare l'incertezza, e nell'incertezza si possono fare errori in un senso o nell'altro, cioè sminuirne la dimensione o eccedere, ricordando per esempio i disastri del passato e le pandemie come quella del 18, che sicuramente hanno devastato in quell'epoca la società in termini di dolori, di morti, ma anche di distruzioni. Quindi oggi noi siamo in una situazione diversa, abbiamo una capacità di sorveglianza molto sensibile, forse fino in eccesso, perché abbiamo un sistema che è come se fosse in un sistema d'allarme di una villetta dove viene segnalata anche la presenza di un gatto, e quindi dopo un po' virus diversi, l'abbiamo visto, l'H5N1 aviario, che in realtà è un problema ancora esistente, o la SARS, che lanciano spettri magari di emergenza che poi danno un'azione negativa rispetto alla percezione, perché sembrano delle bufale e quindi un lupo al lupo che poi non si attua. Però la condizione attuale invece ci evidenzia tanti casi e purtroppo anche dei decessi.
Decessi che però, dobbiamo dirlo, dottor Pregliasco, sono legati a malattie pregresse, perché se non si dice questo non si capisce molto.
Esatto. È importante dire che ogni anno noi abbiamo, conseguentemente all'influenza, che è una concausa di peggioramento di condizioni cliniche già alterate, dei morti, e ne abbiamo dai 5.000 a 8.000, sono mal contati perché anche qui non si riesce a definirne esattamente l'entità. È chiaro che adesso noi stiamo invece contandoli uno a uno, e sono dei volti, dei visi, delle storie, e quindi la cosa diventa ancora più rilevante, perché 5.000 morti in una statistica, in una tabella, non dicono niente, ma invece in questo caso sono più evidenti. È importante dirlo, l'influenza può causare rarissimamente degli effetti diretti. In questo caso, tra i decessi di quest'anno, solo un caso sembrerebbe dovuto proprio all'effetto pesante di questo virus, che invece che fermarsi nelle prime vie aeree è andato in fondo nei polmoni di una donna di 41 anni di Messina, che era sana. Tutti gli altri casi, e in generale nelle influenze anche stagionali, sono soggetti che hanno altre patologie. L'influenza dà la spintarella, se diciamolo in termini così purtroppo tristi, a condizioni già pesanti, che quindi vanno a definire ospedalizzazione, quindi un incremento anche solo di ricoveri e purtroppo anche quote di mortalità, che ci dobbiamo aspettare in quota maggiore. Cioè, questa influenza è pari in termini di caratteristiche di letalità a una influenza stagionale, solo che ce l'aspettiamo, e abbiamo visto nelle altre nazioni, che è in dimensioni maggiori, quindi è il numero che ci preoccupa, e quindi la quantità di casi che si trascina, seppur in percentuale bassissima, sotto lo 0,4 per mille casi di mortalità, è a incrementarne il numero.
Ma se dovessimo fare una statistica comparandola praticamente con l'influenza stagionale, i morti dell'influenza stagionale dovremmo dire che sono di più.
In stagionale sono all'incirca 5.000 e sono probabilmente anche di più. In questo momento sembrerebbero, come dire, dati più confortanti rispetto alle statistiche, però diciamo che almeno, per essere in qualche modo conservativi, paragonabile a, forse meno nelle statistiche attuali, ma su piccoli numeri dobbiamo aspettare il saldo a fine stagione complessiva. Però senz'altro il virus non è cambiato, continua ad avere queste caratteristiche, e la malattia quindi è assolutamente benigna.
Dottor Di Pietro, per quale motivo allora, se c'è tutto questo allarme, bisogna per forza vaccinare i bambini sani?
Dunque, allora, le cose stanno in questi termini, le cose poi non vanno male. Io per esempio credo che, per esempio, nella nostra regione, che è la Liguria, mi sembra che ci sia abbastanza in questo momento serenità, è legato un po' a un processo di comunicazione. Noi abbiamo detto, il Ministero, la Società Italiana di Pediatria, che bisogna assolutamente dare la priorità per quanto riguarda i bambini affetti da patologie a rischio, perché questa è una popolazione ovviamente che deve essere curata in modo particolare, perché l'obiettivo della salute è ridurre il più possibile la mortalità oppure quelli che sono i rischi di malattia. Secondo problema è quello dei bambini sani. Nella misura in cui ci sarà il vaccino disponibile, è sicuramente una misura utile. E infatti direi che un po' quelli che sono gli esperti, gli igienisti, sostengono che non solo servirà a dare un taglio a questo e a bloccare eventualmente eventualmente il picco di questa forma influenzale. Quando ci sarà lo secondo step, ci sarà più disponibilità di vaccino anche per i bambini, soprattutto piccoli, sani. Ma direi che è utile anche in prospettiva, proprio perché ci possono essere in prospettiva delle modifiche del virus, con questo sistema in qualche modo si crea un meccanismo di contenimento che ha degli effetti positivi per il futuro. Sicuramente su questo mi sento di metterci non una ma due mani sul fuoco, sui pazienti a grave rischio, bambini che hanno patologie in particolari croniche, è urgente e velocizzare le vaccinazioni, cosa che l'appello che ha fatto la SIP è stato raccolto, perché sto vedendo veramente un lavoro proficuo da parte delle regioni, da parte del Ministero in questo
C'era momento. Stata una piccola incomprensione che poi con il sottosegretario Fazio, con il vice ministro Fazio è andata riassorbendosi,
sì,
no?
Proprio perché nei alla fine giorni scorsi, mi hanno attribuito che io volevo vaccinare subito i bambini sani. Il problema era che rispettavo gli step e chiedevo la velocizzazione per i pazienti che hanno delle malattie come la fibrosi cistica, come le distrofie muscolari. Questi sono pazienti, bambini, che hanno già di per se stesso delle situazioni difficili a livello polmonare, per cui era opportuno fare questo. Ma devo dire che nonostante le polemiche, che poi c'è sempre un aspetto positivo, la velocizzazione c'è stata molto rapida, per cui si è operato contestualmente, lo confermerà anche il professor Previasco, sia sugli operatori sanitari, che c'era una logica ben precisa, sia anche si è
avviata
la vaccinazione
però,
per i pazienti.
Non è proprio così, perché molti medici non si vogliono vaccinare, il 60% dei medici italiani e il 30% di quelli inglesi.
Guardi,
poi apriremo anche un discorso sul vaccino, perché
è una questione
preoccupa psicologica
molto seria, a parte il fatto che il sottoscritto lavora in un
lei si è vaccinato Di Pietro? Sì.
Io sì, perché lavoro in un pronto soccorso, quindi era prioritario, mi sono tra l'altro vaccinato stamattina, ma il problema è fondamentalmente un altro: il medico ha questo atteggiamento di pensare a non ammalarsi mai, come se fosse una categoria diversa dai malati.
Molti dicono, Di Pietro, che hanno paura del vaccino perché è stato sperimentato molto poco, per cui gli stessi medici hanno timore a farsi.
Io credo che dobbiamo credere al nostro Ministero della Salute, perché è supportato dall'Istituto Superiore della Salute, ci sono degli esperti come Pregliasco che ci danno una tranquillità. Eventi avversi ai vaccini ce ne sono sempre stati, ma limitati. E poi ricordiamoci una cosa, di solito il vaccino ha determinato una rivoluzione nel nostro paese e nel mondo. Oggi saremmo in condizioni sanitarie totalmente diverse se non ci fossero i vaccini. Una delle cose che protegge molto i nostri bambini è stata proprio questa politica vaccinale, che oggi è tanto matura da poterci permettere anche in futuro di togliere l'obbligatorietà per alcune vaccinazioni.
Il sottosegretario Fazio questa mattina a Napoli, per un giro di controllo, Pregliasco ha sostenuto questo: se il virus muta o se si combina con quello della viaria, allora la mortalità crescerà. Per questo il virus H1N1
fortunatamente ancora non c'è.
Assolutamente no, però Pregliasco, su questo è possibile che ci possa essere questo mutamento e possa combinarsi con quello della viaria creando un super virus, non so come chiamarlo.
Tecnicamente, diciamo teoricamente possibile, e lo si è visto nel passato, quindi è uno degli elementi di preoccupazione da tenere in conto negli scenari peggiori, perché è bene prepararsi al peggio, però affrontando così al meglio la situazione attuale. Oggi rispetto al passato abbiamo un sistema di sorveglianza molto esteso a livello mondiale, e quindi questa eventuale situazione la potremo individuare quanto prima. Ed era importante quello che diceva il collega prima, Di Pietro, cioè il fatto di una vaccinazione che serve per mitigare la quantità di casi presenti, perché il virus coglie l'occasione, coglie l'attimo, sperimenta varianti sempre, e se c'è quella combinazione magari in un animale permissivo come è stato il maiale, l'abbiamo ormai ben capito, in Messico, il virus può rimettersi insieme, rimescolarsi e diventare più aggressivo. In effetti nel passato alcune delle pandemie del passato hanno avuto due fasi, due ondate, e quindi noi siamo in questa situazione nella prima. Speriamo, con oggi questa capacità di intervento e di mitigazione, di riuscire a sconfiggere.
Io vorrei capire anche un po' i dubbi di chi ci ascolta, se magari vuol fare qualche domanda ai nostri ospiti. 335 12 43 317, il numero verde 800 208 802. Dottor Pregliasco, però, possiamo dire qualcosa anche alla categoria che rappresento, cioè quella dei giornalisti, per cercare di smorzare un po' la polemica e, diciamo così, l'attivismo sfrenato per contare i morti, perché non se ne può più. Io quando leggo una bambina morta Marta Desio colpita da H1N1 solo nel sottotitolo mi accorgo che questa piccola di 7 anni residente a Lantate sul Seveso soffriva di sindrome di Angelman, una malattia rara che si manifesta con una grave cerebropatia e con numerosi episodi di infezione polmonare. Insomma, la vogliamo smettere di accomunare queste morti con il virus che semmai in qualche modo aggrava la situazione ma non determina la morte, no, Pregliasco?
Però è una concausa, quindi sicuramente sono da conteggiare come problema, ma ribadire che purtroppo queste cose ci sono in ogni annata e quindi oggi standoci più sulla notizia e raccontando, come dicevo prima, la storia, si va a veramente inquietare.
Però è come dire, una persona è morta di influenza stagionale, però poi si viene a sapere che magari era ricoverata per altri problemi.
Se andassimo a fare il
conto di tutti i morti che ci sono stati praticamente l'anno scorso per l'influenza stagionale, dovremmo essere più spaventati di questo virus, no, Pregliasco? Però i giornali non fanno questo, no? I giornali adesso mettono in evidenza il virus H1N1 e mettono le morti che naturalmente sono state aiutate da questo virus. Se facessimo la stessa cosa con il virus dell'influenza stagionale...
20 casi al giorno,
esatto,
durante tutto il periodo stagionale, invernale normale, quindi questo che si vede adesso è ancora quindi una situazione, seppur triste per la storia personale, la sofferenza su ogni singola persona persa, ovviamente un elemento di cose. Quindi è come sempre importante una comunicazione che cerchi di essere equilibrata, non è facile e direi che questo elemento era anche, come dire, un effetto di reazione rispetto a quello che poteva sembrare fino ad ora invece un effetto bufala, e quindi una sminuire l'importanza per esempio della vaccinazione o dei dubbi davvero ancora atavici e con diciamo scelte di campo fra mi vaccino, non mi vaccino, anche nei medici, che è assolutamente ingiustificato.
Di Pietro, su questa questione della comunicazione, che è un punto importante, sentivo che annuiva, no? Mi sbaglio?
Ma io direi di sì, è importantissimo, guardi, l'aspetto della comunicazione. Devo dire che però le persone diciamo stanno raccogliendo anche gli aspetti positivi della comunicazione. Non bisogna parlare di morti perché questo evidentemente non aiuta, però oggettivamente le informazioni stanno girando nelle scuole, negli ospedali, e probabilmente determineranno anche un cambiamento di mentalità, cioè miglioreranno le condizioni igienico-ambientali anche delle nostre strutture, sia pubbliche che private. Cioè direi che ci sono degli aspetti negativi e degli aspetti positivi, cerchiamo di trasformarli in aspetti positivi.
Senta Di Pietro, in chiusura, questo vaccino molti hanno detto che è pericoloso per quanto riguarda le donne in gravidanza, confermiamo o smentiamo?
No, abbia pazienza, è proprio il contrario, cioè nel primo trimestre non va dato, ma nel secondo, nel trimestre, secondo, nel terzo trimestre, diciamo è un elemento protettivo, ma non solo per la donna, anche per il futuro nascituro, quindi importantissimo. Naturalmente diciamo bisogna parlarne con il proprio ostetrico, ginecologo, verificare che non ci siano fatti allergici nella mamma, ma al di là di quello è da consigliare, tanto che la mia regione, ma credo che tutte le regioni già si sono attivate favorendo questa offerta. Tenga conto che in seconda battuta, nel piano ministeriale sul quale anche ci siamo battuti noi come pediatri, verrà previsto anche che chi accudisce il bambino e la mamma che non ha fatto la vaccinazione nei primi mesi di vita possa beneficiare subito di questa possibilità della vaccinazione. Quindi le mamme che non hanno fatto in gravidanza il vaccino, perché all'epoca non c'era, ma hanno un bambino piccolo di 2-3 mesi, possono beneficiare. A seconda delle regioni si stanno già mobilitando per garantire anche questo aspetto.
Pregliasco, 30 secondi su questo, che è un punto importante.
La vaccinazione è sicura per tutti, c'è una consolidata diciamo esperienza relativa per esempio a questo vaccino con adiuvante della Novartis, che da 10 anni in produzione, di anno in anno si aggiorna il vaccino perché cambia il virus, e quindi noi possiamo considerare la sicurezza proprio alla luce di questa lunga esperienza che è stata resa ulteriormente aggiornata da indagini complementari oggi, ma un vaccino assolutamente sicuro.
Benissimo, grazie al dottor Fabrizio Pregliasco, virologo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Milano. Grazie dottor Pregliasco.
Arrivederci a tutti, buona giornata.
Grazie.
E grazie al dottor Pasquale Di Pietro, presidente della Società Italiana di Pediatria. Salve,
grazie
anche a lei.
Grazie e complimenti per la trasmissione.
Grazie molte. E vi ricordo il numero verde 800-208-802 e poi gli sms 335-1243-317. Sapete cosa contengono praticamente i vaccini che sono in commercio autorizzati dall'EMEA, che sarebbe l'Agenzia Europea per il Farmaco? Ve lo dico subito: il tiomersale, un conservante che si idrolizza spontaneamente per via enzimatica, a etilmercurio, che ha un comportamento tossicologico simile a quello del metilmercurio, per il quale sono noti da tempo e sono a disposizione numerosi dati sugli effetti neurotossici. E poi anche lo squalene. Il nostro sistema immunitario riconosce lo squalene come una molecola d'olio appartenente al corpo, infatti si trova in tutto il sistema nervoso e nel cervello, e si può consumarlo come l'olio d'oliva. Quando però viene iniettato e non digerito, la via di ingresso è anomala e incita il sistema immunitario ad attaccare tutto lo squalene nel corpo, non solo quello contenuto nell'adiuvante. Il sistema immunitario quindi tenterà di distruggere, pensate, la molecola ovunque la trovi, inclusi i luoghi dove è vitale per la salute dello stesso sistema nervoso. E poi il polisorbato 80, questo ingrediente inserito pure nel vaccino contro il cancro al collo dell'utero, è noto per provocare seri effetti collaterali come infertilità, convulsioni epilettiche, aborti spontanei, shock anafilattici anche mortali. Io do il benvenuto a Giovanni Maga, che è direttore del laboratorio di virologia molecolare dell'Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia. Salve, dottor Maga.
Buongiorno.
Per capire se siamo, come dire, tranquilli oppure dobbiamo preoccuparci, no? Perché ci sono queste sostanze in questi vaccini che sono adiuvanti, no?
Esatto. Allora, io ho sentito anche l'intervento degli ospiti precedenti e quello che mi sento di dire, e soprattutto per il caso del vaccino italiano, che la presenza
che
di
si chiama Focetria.
Si chiama Focetria, esatto.
Che è l'unico, tra l'altro, no?
Presente è l'unico sul disponibile mercato in Italia, sì. L'EMEA ne ha approvate altri due, ma il Focetria è quello che viene distribuito attualmente nel nostro paese e sarà l'unico che sarà disponibile. Allora, è stata una scelta, se vogliamo, oculato o fortunata, non so, ma sicuramente ci sono state delle valutazioni di questo tipo, perché l'adiuvante che utilizza, che pure è basato sullo squalene, è un adiuvante che era già utilizzato dal 1997 per i vaccini contro l'influenza stagionale. Quindi sono già state vaccinate milioni di persone con diversi antigeni virali con questo adiuvante e non si hanno, diciamo, evidenze di effetti collaterali gravi. Quindi sicuramente quella è una preparazione ben conosciuta e che mi sento di dire, sulla base delle esperienze precedenti, non dovrebbe causare problemi. Il discorso generale sugli adiuvanti ovviamente è sempre stata una questione molto dibattuta, perché ad esempio il vaccino contro la pandemia da virus H1N1 variante, come si chiama, che viene distribuito negli Stati Uniti, non contiene adiuvanti, e questo sulla base di una valutazione della FDA, l'analogo della nostra EMEA, che ha ritenuto essere sufficientemente protettivo il vaccino privo di adiuvanti, che è fatto da un'altra ditta. Per cui sono anche scelte, se vogliamo, che riflettono le linee guida che ogni paese si dà, ma che non devono indurre comunque a pensare ovviamente che all'interno del vaccino che viene distribuito ci siano delle sostanze che in quella formulazione sono pericolose.
Però c'è un problema molto grosso, direi, che è il tempo di sperimentazione di questi vaccini, che anche lei ha un po' contestato, dicendo che il tempo di sperimentazione è stato troppo breve per quanto riguarda gli ultimi vaccini che sono stati messi sul mercato, no? Questo possiamo dirlo, dottore?
Certo, certo. Allora, diciamo che la decisione che è stata presa nell'estate di allestire i vaccini con un processo accelerato, no? Quindi come se fosse una situazione di emergenza, era giustificata innanzitutto dall'innalzamento alla fase massima, quindi la fase 6 di pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e dal fatto che non era ancora chiaro il quadro che si sarebbe delineato dal punto di vista della gravità dei casi e del tasso di infezione. Quindi, dovendo scegliere una linea di azione, secondo me giustamente i governi hanno deciso di iniziare questa produzione accelerata. Ora, adesso noi ci troviamo con dei vaccini che sono, diciamo, giudicati sicuri soprattutto sulla scorta delle esperienze passate, cioè di vaccini formulati e prodotti in maniera simile con altri antigeni virali. Perché le sperimentazioni cliniche ovviamente su questi vaccini, incluso Focetra, stanno avvenendo in questi mesi, quindi i dati
sono work in progress.
Esatto, e quindi
forse anche sulla pelle, tra virgolette, di chi li sta sperimentando, cioè le persone, no? Mi permette questo, dottore? Tecnicamente è forte come espressione, però devo dire la verità che forse rende bene l'idea, no? Io che mi vado a vaccinare forse sono anche inconsapevolmente, non dico una cavia, ma insomma un sperimentatore di questo vaccino.
Beh, questo però, diciamo, anche a completamento della sua riflessione, che sostanzialmente è giusta, succede sempre, cioè nel momento in cui anche per un qualsiasi farmaco si completano gli studi clinici, si chiamano di fase 3, che coinvolgono, diciamo, 1000, 2000, 10.000 persone a seconda del farmaco, e poi questo viene somministrato a 10 milioni di persone, è ovvio che le percentuali di effetti collaterali che si possono verificare su numeri così grandi non sono rilevabili negli studi clinici comunque, quindi tutti noi quando sogniamo un nuovo farmaco facciamo parte di una grande sperimentazione che ha poi, come si è visto anche recentemente, dà poi la possibilità di verificare se effettivamente questo farmaco è sicuro anche per grandi numeri. E infatti la considerazione che io facevo era che mentre vaccinare un gruppo ristretto di persone in base a considerazioni di rischio beneficio oggettive, quindi persone a rischio che possono sicuramente avere dei problemi nel caso in cui possono contrarre l'influenza, o persone protette come quegli operatori sanitari o gli operatori di servizi essenziali, essendo piccolo comunque il numero, sicuramente anche l'eventuale frequenza, incidenza di effetti collaterali sarà bassa, e quindi è un rischio che si può accettare tranquillamente. Altro è diciamo immaginare adesso una vaccinazione a tappeto su, come si diceva, il 40% della popolazione, perché secondo me prima di partire con una campagna, diciamo, massiccia, vanno considerati alcuni fatti, sia il profilo di sicurezza che verrà fuori nei prossimi mesi dai test clinici, sia l'andamento dell'epidemia, perché se, come sembra, il virus sta diciamo raggiungendo il suo picco di massima attività con un certo anticipo rispetto all'influenza stagionale,
certo,
ecco, proporre un vaccino a gennaio o febbraio contro questo virus potrebbe non avere più molto significato, perché la maggior parte della popolazione ormai sarebbe stata esposta.
Molti si stanno chiedendo per quale motivo i medici non si sono vaccinati, 60% in Italia e oltre il 30% in Inghilterra. Lo chiedo al dottor Giacomo Milillo, segretario nazionale della Federazione Italiana Medici di Famiglia, che è collegato con noi. Buon pomeriggio, benvenuto.
Buongiorno.
Milillo. Per quale motivo non vi volete vaccinare? Se lo chiede anche il Corriere della Sera Magazine, uscito oggi in edicola, che in prima pagina mette: strane influenze, ma perché i medici non vogliono vaccinarsi? La risposta?
La risposta è che, premesso che io mi vaccino e quindi non appartengo a quelli che rifiutano il vaccino, certo le considerazioni che state facendo in qualche modo insinuano queste ed altre, insinuano qualche dubbio sul
molti dicono, dottore, perché conoscono il vaccino, lo vogliono evitare, non è così,
sì,
no?
Conoscono il vaccino, però di fronte all'esperienza, cioè intanto la sperimentazione che è stata fatta recentemente è una sperimentazione autorizzativa che riutilizza un vaccino, come è stato detto prima, ampiamente utilizzato, di cui sono noti gli effetti, tutti gli effetti, e che è stato considerato per anni sicuro. Ecco, quindi magari tutto è perfettibile, però non ci sono controindicazioni assolute. La vaccinazione degli operatori in questo momento, io non voglio adesso entrare nel discorso della vaccinazione di massa della popolazione, che giustamente potrà essere anche oggetto di rivalutazione sulla base dell'andamento dell'epidemia, ma la vaccinazione degli operatori in questo momento ha un preciso significato di protezione di tutta la popolazione, non dei soggetti che si vaccinano, e quindi io credo che tutte le considerazioni che sono state fatte siano abbastanza teoriche rispetto al riscontro pratico di un vaccino sperimentato ampiamente, risperimentato solo perché è cambiato l'antigene. e quindi sostanzialmente sicuro. Ecco.
Ma secondo lei, Milillo, ne vale la pena farsi il vaccino per questa influenza che uccide meno dell'influenza normale? Insomma, il gioco vale la candela oppure no?
Il gioco vale la candela la popolazione, non sul singolo individuo. Il singolo individuo personalmente può non avere convenienza, non ha la malattia cronica o non è un soggetto particolarmente a rischio. Però se noi prendiamo l'insieme dei lavoratori, degli operatori sanitari e degli addetti ai servizi e mettiamo da una parte i benefici e dall'altra i danni dell'epidemia influenzale, io credo che sia tutto a favore ancora, e comunque questa è stata la valutazione degli esperti, che sia a favore della vaccinazione.
Giovanni Maga, ne vale la pena oppure no? 30 secondi, siamo in chiusura.
Sicuramente in questa fase è importante che si vaccinino le persone a rischio e le persone che devono garantire dei servizi e che involontariamente potrebbero agire da moltiplicatori, come gli operatori sanitari che vedono tantissime persone. Secondo me bisogna riservarsi poi di rivalutare l'opportunità della vaccinazione a tutti i soggetti quando vedremo più chiaramente quando ci sarà il picco dell'epidemia.
Milillo, 30 secondi anche a lei per dire una previsione, per fare una previsione. Questo 60% sarà ridotto dei medici e si vaccineranno oppure rimarrà così la percentuale secondo lei?
Io non ho la palla di vetro, noi stiamo operando per sensibilizzare i medici, soprattutto i medici di medicina generale, a vaccinarsi per non essere portatori, esattamente come dice il professor Maga, per quello scopo, e quindi speriamo di superare le percentuali attuali.
Grazie a Giovanni Maga e al dottor Giacomo Milillo per essere stati con noi, grazie molte. Chiudiamo con una buona notizia, perché a Roma, al Policlinico Umberto I, 4 bambini che si sospettava fossero affetti da H1N1 praticamente sono stati dimessi e 4 seguono la terapia domiciliare, quindi probabilmente è andato tutto bene. Vi ricordo il numero verde 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317, il sito internet sempre attivo, sempre aggiornato, non dimenticatelo mai, www.105live.radiovaticana.org. lì cliccate, naturalmente c'è tutta la programmazione della Radio Vaticana in diretta, potete anche avere la possibilità, come dire, di riascoltare tutto quanto. Bene, Federico Piana vi ringrazia e naturalmente vi ricorda che tra poco c'è il radiogiornale delle ore 14.